Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Benvenute, benvenuti, bentornate a WokWop, la vostra rubrica di approfondimento sugli Stati Uniti, oggi in versione consigli. Oggi vi daremo un po' di consigli e di più dopo la sigla.
Draft dodgers, gun packers, anarchists, these vulgar sounding names, blue dust in the eyes of the jurors, a crowd in the courtroom the same. We do not believe, sir, the torture, beatings and killings and pains will lift man's eyes to a highest of view and break his bilboes and chains.
E oggi parleremo di lavoro e iniziamo subito dicendo che noi il lavoro non piace, no? Io penso che sia... potremmo finire la puntata qui, bel castreca, vi salutano, grazie, arrivederci. E invece purtroppo gli Stati Uniti sono un paese che un pochino è ossessionato dal lavoro. C'hanno proprio questa passione che gli brucia l'anima e che li porta a fare cose abbastanza imbarazzanti viste da fuori. E soprattutto c'è questa ossessione di lavorare bene, lavorare tanto, essere produttivi e essere efficienti, no? A cercare sempre di dare il massimo, il 110%, qualsiasi cosa questa cosa voglia dire. E quindi oggi faremo una piccola panoramica di quali che sono i consigli e le proposte che, per quanto ridicole sembrano, vengono veramente spacciate come proposte da seguire per essere più, lavorare meglio, lavorare di più, lavorare più lungo, essere più produttivi, più energetici e anche migliorare la lunghezza della propria vita, no?
We believe that you must struggle for freedom before your freedom you'll gain. Freedom from fear, sir, and greed, sir, and your freedom to think higher things.
Va bene, allora parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro, in parte dobbiamo fare un pochino ce la siamo cercata, devo dire, perché quando ci siamo trasferiti negli Stati Uniti un po' tutti ci avevano detto. No, a te non te l'avevano detto.
Io, diciamo, mi reputo che ignaro di tutto. No, non è vero.
Non è vero. A me un pochino mi avevano detto. Che sarebbe stato terribile, però devo dire che ha superato ogni mia aspettativa, anche le peggiori, devo dire, da questo punto di vista.
È vero, quindi, questo paese è sempre così, tu pensi di essere preparato e poi
no.
Ti rendi conto che non era abbastanza.
Esatto, non era abbastanza. Quindi oggi parliamo di lavoro, ma parliamo anche di un fenomeno che per noi è il motivo per cui questa discussione sul lavoro e sulle strategie di produttività del lavoro in realtà è interessante, perché comunque molte delle strategie di cui noi vi parleremo oggi, alcune sono consigli che ci sono stati dati in maniera non ironica da persone che lavorano con noi, ma sono anche un pochettino il simbolo, cioè il sintomo di un processo che dalla Silicon Valley vede una serie di strategie che sono il risvolto di un certo modo di concettualizzare il lavoro essere esportate al resto del mondo. Quindi questa serie di quello che vengono chiamati i productivity hack, no? I trucchi per essere più produttivi, che sono arrivati anche all'interno delle università, perché io li sento dire nei workshop sulla produttività che vengono organizzati nell'università dove lavoro. Sono tutti dei sistemi che originariamente nascono un pochino all'interno della Silicon Valley con quest'idea che il lavoro fondamentalmente è la tua vita, non hai una vita al di fuori di esso, e quindi tanto vale renderlo divertente o rilassante, o comunque convincerti del fatto che quello che stai facendo non è essere uno schiavo il 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la tua busta paga, fondamentalmente, no? Quindi un pochino quello di cui parliamo oggi è di questa mentalità da, cioè io direi da, nel senso da lavoro in linea in fabbrica, perché questo è, no? Prendere questa mentalità da lavoro ripetitivo, alienante, e cercare di portarla su una serie di occupazioni in cui tu diventi il capo di te stesso e quindi non sei più sfruttato dal tuo manager di piano, ma sei tu da solo che fondamentalmente ti obblighi a stare dietro a questi obiettivi totalmente assurdi che sei costretto a darti se vuoi rimanere all'interno della, della linea di lavoro dove, dove ti trovi.
Io sono anche molto affascinato da sempre il formato che queste, diciamo, life productivity hack hanno, perché mi sembrano sempre un po' tipo la rubrica dei consigli della rivista di economia domestica, ma del XXI secolo, e quindi tu dici 7 trucchi per far venire le pentole più pulite e 8 trucchi per dormire solo 4 ore a notte, perché così puoi lavorare di più. Che
esatto.
È un po', però è un po' questo anche il... cioè, sono anche molto... ingenui, diciamo, a volte il modo in cui vengono comunicati, no? Questa è la loro,
sì,
bellezza, secondo me. A volte
sì,
raggiungono un grado di purezza in cui non si pongono neanche, cioè non c'è proprio la domanda di ma a sé, cioè perché dovrei fare io questa cosa? Beh, ovviamente qualsiasi cosa che ti porti a lavorare di più è implicitamente buona, quindi non c'è proprio neanche quella linea di dubbio del fatto di ma forse questa cosa è una cazzata. Invece
sì,
no.
Interessante anche, vabbè, comunque di solito tendenzialmente questi... A me piace quando questi consigli poi vengono supportati da degli studi scientifici che di solito sono stati fatti su altre cose e vengono citati completamente a caso, però in realtà questo è un dramma un pochino che sta prendendo le università, perché Berkeley adesso ha un centro di studi occupazionali in cui loro si occupano... hanno un centro di studi di neurobiologia in cui cioè, si occupano di capire come il cervello degli umani nel XXI secolo dovrebbe reagire al lavoro e essere stimolato a produrre delle task rispetto che a delle altre cose, per cui diciamo questa serie di... Cioè, alcuni di questi consigli fanno ridere perché aprite i blog, appunto, 8 cose da fare, se 8 modi in cui devi fare la tua lista delle cose da fare per essere veramente produttivo, che non hanno nessun tipo di valore comunque scientifico. Ci sono però anche adesso, cioè, grosse università, centri di ricerca e dietro la gente che dà i soldi a questi centri di ricerca, che sono, cioè, ricevono soldi da privati, ovviamente, da compagnie, che cercano di darsi, diciamo, una legittimazione, una legittimità scientifica su una, appunto, di una serie di pratiche per essere più produttivi, che però non vengono questionate mai nella loro, cioè nella motivazione per cui vengono proposte, no? Per cui la domanda è come essere più produttivi in maniera che sia meno... dannosa della salute degli impiegati, ma non c'è mai veramente la domanda su, cioè, dobbiamo veramente essere più produttivi? È veramente qualcosa di utile? Vabbè, quindi niente, con questa lunga introduzione oggi vi parliamo di alcuni di questi consigli che abbiamo ricevuto, e forse io partirei da quelli più innocui e quelli che, cioè, che comunque noi
da
abbiamo
quelli che ci
sentito.
cadono anche più vicini, diciamo, quelli
Cioè,
che...
da quelli che vengono propagati comunque si fanno, no? Dei workshop, dei seminari insegnando agli studenti di dottorato o agli studenti della triennale come essere più produttivi, no? In università. Non so, tu cosa hai sentito? Partiamo da come organizzare la tua giornata, no? È un grande tema, era la questione di quante ore al giorno devi lavorare e come devi lavorare in queste ore al giorno.
Beh, c'è tutta questa teoria della... No, ci sono questi che... Non so come... Non riesco a ricordare come si chiamano, no? Ma di dividere tutto in piccoli blocchi.
Ah,
Chi dice da
certo, devi
15
fare time
minuti, chi
blocking.
dice da 5 minuti, c'è, cioè, chi dice da... No, ci sono
C'è
varie...
una grande discussione scientifica dietro quale sia il tempo in cui lo devi distinguere. Allora, la cosa più normale che ti dicono di fare è prendi la tua intera giornata, la tua intera settimana e dividila interamente in blocchi da 30 minuti. E ognuno di questi 30 minuti dovrebbe sempre essere giustificato. Però la tua vita privata anche vale, per cui tu dovresti avere 8 ore di sonno a notte che devi scriverti sul calendario. E diciamo, non lo so, a me la cosa più assurda di questo sistema che mi veniva proposto come effettiva strategia per riuscire a scrivere più articoli durante l'anno è il fatto che dovresti essere sicuro di mettere anche cose come fare la spesa, fare la lavatrice, passare tempo col tuo partner, per cui siamo letteralmente arrivati al punto in cui dovresti essere in grado di prendere il tuo calendario e segnarti i momenti in cui vuoi fare sesso, cioè questa è l'ottimizzazione alla fine. Diciamo 30 minuti, 15 minuti è la norma di queste piccoli incrementi di tempo. Elon Musk dice 15 minuti, 30 minuti, assolutamente una perdita di tempo. Alcune task non hai bisogno di farle in 30 minuti, no? Non è che ti scrivi, rispondi le mail 30 minuti. Quindi lui propone 5 minuti. Lui ha un'intera settimana che la sua personal assistant gli divide in blocchi da 5 minuti e ognuno di questi blocchi di 5 minuti è assegnato a un'attività. Così finalmente non perdi tempo.
Diciamo che abbiamo introdotto l'altro personaggio che sarà ricorrente in questa puntata, perché Elon Musk è uno di questi che, cioè, se c'è un trick di produttività, lui ovviamente l'ha provato, ne ha parlato su Twitter e l'ho anche migliorato a questo punto, viene da dire.
Vabbè, quindi, non potevate pensare che non avremmo parlato di Elon Musk oggi.
Penso che tipo il suo legato più importante nella sua vita è stato in realtà questo, sinceramente. Nel senso, al di là di tutte le macchine e i razzi, forse il produrre consigli sulla produttività, cioè tipo un fratendovino della nuova... Della nuova economia.
Ma guarda che bella idea che mi hai dato, però, scusami, detto. Se avessimo un calendario di Frate Indovino con i consigli di Elon Musk.
L'altro momento, insomma, da strutturare, poi, cioè, nel senso, non è per forza soltanto l'orario volativo, no? Cioè, nel senso, sono il tempo libero e il weekend, no? Nel senso, no, non potrei mica lasciare il weekend al caso. Cioè, il weekend ti devi rilassare, cioè, questo... Cioè, e devi fare uno schema molto rigido e intenso di rilassamento, no? Cioè, cosa bisogna fare? Non è che puoi fare stare sul divano a cazzeggiare, devi avere un piano per il tuo weekend, devi fare yoga, devi andare a farti la passeggiata in montagna, perché? Perché questa cosa serve a arrivare lunedì più rilassato, concentrato, con la mente più...
Sì. Devi anche vederti con gli amici, però devi vederti con gli amici ed essere sicuro di non parlare di lavoro quando ti vedi con gli amici, perché comunque altrimenti non ti rilassi. Quindi diciamo anche il consiglio, se andate a vedervi con gli amici durante il weekend, mettete un timer sul vostro telefono, così che sapete quanto tempo state passando con gli amici e ogni volta che vi trovate che parlate di lavoro... guardatevi il timer sul telefono, ricordatevi per quale motivo siete fuori con i vostri amici e lasciate passare questo pensiero, no? Come se stesse facendo meditazione. Notate che state pensando al lavoro, lasciate andare questo pensiero e rilassatevi nel frattempo. Quindi sì, diciamo anche il concetto del relax, no? Una cosa che è stata appropriata da tutti questi blog sulla produttività, la meditazione è un altro grande concetto. Quindi meditate, gente, meditate, ma non perché veramente vogliamo che stiate bene con la vostra salute mentale, ma perché meditare migliora la concentrazione. E quindi questa è una transferable skill che potete riportare al lavoro.
Poi ho trovato questo studio di Università di Melbourne e Singapore, una collaborazione internazionale, che trovo molto interessante perché loro dicono che in realtà il perdere il tempo al lavoro, guardare le robe su Facebook, guardare il giornale, in realtà serve anche quello a essere più produttivi, se viene fatto entro un certo limite, quindi non ti sentire in colpa perché stai guardando Twitter, se non più del 20% della giornata è impegnata in queste operazioni qua, serve anche lì a decomprimere il cervello, svuotare... E mi faceva ridere perché non è soltanto leggersi gli articoli giornali, ma fanno una serie di cose, tra cui tipo fare la cacca. Cioè loro dicono fare la cacca lavoro, non è una perdita... Potete fare la cacca lavoro, grazie. L'Università di Melbourne, l'Università di Singapore ci dicono che si può. Basta che non, insomma, venga fatto con l'obiettivo di avere poi più lucidità nel resto dell'orario di lavoro.
Capito, ma guarda che bello, che cosa interessante. Beh,
abbracciare,
diciamo...
i colleghi, dicevano, che però secondo me è una cosa molto più pericolosa negli ambienti di lavoro. E non so se io avrei dato questo consiglio, però dicono perché le ossitocine che prodotte dall'affetto riducono la...
Interessante comunque anche questa idea che, diciamo, ogni attività umana che potrebbe essere svolta normalmente, cioè diventa un trick di produttività, no? Nel senso, cose tipo parlare coi colleghi quando andate a bervi il caffè, si può fare perché siete più produttivi. E questa, per esempio, è una cosa che io trovo questo una specie di trucco, diciamo, che ti dicono in accademia a volte, forse questo è uno dei più diffusi, no? Vai a prendere il caffè con i tuoi colleghi perché così puoi parlarci di ricerca nel frattempo e anziché star lavorando, questo ti aiuta a parlare del tuo progetto e questa cosa ti aiuta a essere più produttivo. Che di per sé non è una cosa... non è una cosa assurda e non è una cosa sbagliata, no? Nel senso, andare a berti la birra alla sera con i tuoi colleghi, che sono persone che lavorano su cose che genuinamente ti interessano, e parlare del tuo progetto di ricerca è una cosa normale. Quello che forse trovo, ho sempre trovato, non lo so, abbastanza strano per me è trovarmi questo consiglio elencato come trucco di produttività sulle slide dei workshop che mi spiegano come dovrei essere più produttiva per il lavoro. Quindi University of California struttura anche il mio tempo libero chiedendomi appunto di dedicarlo fondamentalmente al motivo per cui mi sfruttano.
E poi, senti, io vi devo in realtà correggere, perché prima ho detto no, il weekend non stare sul divano davanti alla TV, ma in realtà c'è qualcuno che ha sostenuto che pizza, birra davanti alla TV il weekend può servire a migliorare la produttività. L'importante in questo caso è sempre dare un nome a questa cosa, no? Perché se non gli dai un nome non riesci a venderla. E quindi questa cosa si chiama bagging out, cioè vegetare. In realtà qui si apre tutta questa altra ipotesi, che in realtà queste persone che fanno questi studi in realtà non siano veramente interessati a migliorare la produttività, ma è stato un modo per giustificare quello che comunque già fanno. Tutta questa anche teoria del fatto che forse, nel senso, se hai dovuto scrivere uno studio sul fatto che andava bene stare sul divano, berti una birra, mangiarti una pizza la domenica pomeriggio, forse, insomma, non hai... Però, vabbè.
O è quello, oppure dovevi pubblicare qualcosa per rimanere, per mantenerti il lavoro, cioè, mi viene da dire. Però invece io ti vedo veramente che sei non rispettoso della legittimazione scientifica che questi studi danno a ogni aspetto della nostra vita, un pochino.
Chiedo soltanto chi è stato il campione, quello placebo, cioè loro cosa gli hanno detto? Stai sul divano, ma la pizza è finta e la birra è alcolica, non lo so.
Esatto, non ha...
Il gruppo di controllo.
Non lo so, hai proprio ragione, comunque. Vabbè, poi ovviamente nel senso, sapete, ci sono religioni che sono un pochettino, si prestano di più, no? A essere più produttive di altre o a essere comunque riciclate nella loro, forse, versione un pochino più blanda anche a... trucchi di produttività, no? Per cui l'esplosione di interesse nel buddismo o in certe forme di buddismo all'interno di circoli, diciamo, di elite della Silicon Valley sono abbastanza ben conosciute. Penso Steve Jobs fosse buddista, no? E forse anche Zuckerberg, entrambi. Ma un po' con quest'idea che il buddismo e la meditazione sono delle specie di poteri sovraumani che ti permettono di concentrarti su un compito per ore e ore e ore senza che il tuo cervello senta sorta di fatica. E quindi, diciamo, anche la religione e la spiritualità siamo riusciti a riappropriarcela per il lavoro. Vabbè, questo forse è la cosa meno strana, no? L'idea che la religione diventi un metodo per giustificare lo sfruttamento. non lo trovo così strano, ma in effetti forse anche quello di cui stiamo parlando oggi, in fin dei conti, non è altro che lo spirito del capitalismo e l'etica protestante.
Senti, poi tu prima hai detto questa espressione, un trip di produttività, allora cioè, a questo punto mi verrebbe da dire, cioè quelli che si prendono i trip di produttività letteralmente, cioè questo fenomeno
è vero.
Che
drogarsi ti rende più produttivo.
Anche in Europa, che si chiama il microdosing, cioè di assumere droghe, principalmente LSD o altri, diciamo, sostanze psicotrope in quantità molto basse, non per scappare dalla situazione lavorativa, ma per essere più creativi, per essere più lucidi, per avere più chiarezza. E una cosa che tra l'altro, cioè, va molto di moda è anche, diciamo, nei lavori appunto di programmazione, di software design, no? Non soltanto come quello che uno si aspettereste di, che ne so, gli artisti, i designer, la grafica, ma anche gli ingegneri, no? Cioè questa moda. E nel senso, io fossi, non lo so, lo trovo proprio tipo l'opposto di tutto quello che è stato la cultura delle droghe dell'ultimo secolo, no? Nel senso.
Sì, un pochino sì, però... Quindi sappiamo che drogarci...
Non ho parole per descrivere quanto no. Questa cosa e quanto
esatto. Trovo... Guarda che sono stati riportati un sacco di effetti positivi per l'uso delle droghe, incluso, non ultimo, non solo sei più creativo, risolvi problemi nel tuo codice di programmazione, eccetera, ma anche lavoratori di, penso, Google, che riportano... di non essere mai stati dei grandi fan delle verdure, ma quando sono stati portati in un ristorante e avevano preso delle dosi di LSD, hanno ordinato l'insalata. Quindi non solo sei produttivo, ma la droga ti rende anche più attento alla linea e più attento alle cose che mangi, quindi
interessante.
Quindi... positivo. E parlando di cose che mangi, Steve Jobs ha molto, per molto tempo detto che... lui, per esempio, per grandi limiti di tempo, periodi di tempo, mangiava solo lo stesso cibo, perché così ottimizzi. Non devi portarti da mangiare al lavoro se mangi carote per 3 settimane di fila, no? E mele per le altre 2, quindi... Ma parleremo dopo del cibo, perché il rapporto di questi personaggi col cibo, secondo me, è molto interessante.
Io la porterei, guarda, farei una piccola pausa musicale. Per diciamo, abbassare un pochino la produttività di questo episodio.
No, facciamo una pausa perché così quando ricominciamo siamo più, giusto, più produttivi, siamo più... Però celebrerei, metterei una musica, una canzone che, non lo so, celebra la nostra liberazione dalla fabbrica della produttività.
Cosa proponi quindi?
Io propongo gli Statuto con In Fabbrica.
Allora andiamo.
Suoni la sirena, e 100 e 100 all'ora, e 100 pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. We'll be right back.
Stato sa che la fabbrica è una galera.
In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più.
In fabbrica, in fabbrica, non ci vado più. Sentite che vi canto, la vita è solo una. Meglio un posto al sole che un turno alla catena.
In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più.
Se 8 ore vi sembran poche, provate voi a lavorare e proverete la differenza tra lavorare e comandare.
In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più.
Bentornate, bentornati. Io direi che, diciamo, più o meno quelli che sono i consigli della nonna della Silicon Valley li abbiamo esauriti. Io adesso inizierei a passare verso cose un pochino più weird, no? Un pochino più importanti. Non che queste finora, però, diciamo, rientrano ancora nell'ottica di cose che ci saremmo potuti inventare.
Esatto. Beh, io direi una grande categoria che a me affascina molto è, diciamo, la relazione con il corpo in generale. Cioè, perché, nel senso, lavorare di più, però, cioè, ci sono dei limiti, no? Diciamo, corporei al fatto di riuscire a lavorare di più, che ovviamente devono essere... risolti, no? Con questo comunque approccio molto, secondo me, americano da batti i tuoi limiti. Quindi io non lo so, metterei all'interno di questa categoria, non so, perché non ci parli di come fai a battere la stanchezza, per esempio? Quali sono alcune delle cose che dovresti prendere per battere la stanchezza quando lavori?
Vabbè, chiaramente qui c'è, nel senso, parlavamo di droghe, però nel senso rimane sempre il caffè quello che fa da padrone, no? In questi casi, però nel senso il caffè da solo non basta, no? Bisogna avere il caffè quello più, il caffè... Anche lui il caffè deve essere più produttivo, deve svegliarci di più. E qui in realtà c'è questa cosa che io trovo anche interessante, perché recupera in realtà una conoscenza ancestrale di popolazioni del Centro Asia, che in Mongolia e in Asia centrale si usa bere il tè con il burro e il sale, no? Perché pare che uno è a botta di calorie e in qualche modo amplifica l'effetto della teina. E non so se c'è una cosa più disgustosa sulla faccia della terra che bersi il tè con il burro e sale, ma in realtà la Silicon Valley l'ha trovata, perché hanno detto facciamo il caffè con il burro e sale. E questa cosa qua c'ha un nome, e si chiama Bulletproof Coffee e viene spacciata nelle caffetterie, delle varie aziende, poi ovviamente, esatto. Cioè, nel senso, non è che ti puoi fermare al burro, no? Puoi avere il burro non salato, il burro quello biologico di mucche che hanno ascoltato Bach mentre sono massaggiate. Se sei vegano possiamo fare il burro con quello, invece il burro metti direttamente l'olio di, non so, fai la margarina con l'olio di avocado, no? Nel senso, una volta che uno apre la scatola di Pandora, cioè non c'è più limite alle cose che... E nessuno sostiene che questa cosa sia buona da bere. Cioè non c'è proprio... ma neanche quelli che sostengono che faccia bene dicono perché comunque magari sei un gusto acquisito, non è facile all'inizio. No. Cioè è riconosciuto come una cosa che un po' fa schifo.
È un po' disgustoso, in effetti. Io devo dire, io non ho bevuto la versione col caffè, ho bevuto la versione col tè nell'unica condizione, immagino, in cui sia socialmente accettabile farlo, ovvero in Siberia a meno 40 gradi d'inverno. E ha un suo perché nel contesto in cui stai congelando e lo bevi e ti senti più in grado di affrontare la vita, però devo dire, sì, non lo definirei una bevanda piacevole da ingerire, ecco.
E poi, hai detto 40 gradi di freddo, c'è anche quest'altra idea di come fare a svegliare il tuo corpo, per esempio, la mattina. E c'è anche chi sostiene di... adesso tu me lo rendi, ti ricorderai chi è la persona, perché...
Sì, me lo ricordo, ma voglio anche dire, questo metodo ha comunque un pedigree, di un certo tipo, perché lo usava anche Benjamin Franklin quando inventava le sue invenzioni. Quindi
c'è precedenti storici importanti, e il metodo è stare nudi al freddo la mattina. Uno si sveglia, si spoglia, uno si mette alla finestra, e ovviamente se avete una mega villa aiuta, perché diciamo gli americani non sono particolarmente amanti dell'esposizione nuda in pubblico, quindi se abitate in un appartamento con i vicini molto vicini, ma se siete in un appartamento con vicini molto vicini avete già dei problemi a priori, nel senso chiaramente non avete prodotto abbastanza nella vita per arrivare ad avere la vostra casa, quindi siamo già... Non siete le persone a cui si rivolge questo metodo. Dovete quantomeno avere la vostra casa. Quando avete la vostra casa potrete migliorare ancora di più la vostra produttività sorseggiando un buon caffè col burro, nudi la finestra. Cioè io questa è l'immagine, che capito? Tutte queste cose messe assieme me l'immagino di uno con un'agendina in cui dice oggi dalle 17:00-17:05 si fa sesso, dalle 17:05 alle 17:10 guardo i fiorellini, dalle 17:10 alle 17:15 ho il business meeting con gli imprenditori.
E poi bevo un caffè col burro nudo alla finestra, perché devi anche fare batching delle task, ne devi fare due insieme, queste due si prestano secondo me. Sì, il metodo è il metodo Wim Hof, si chiama, dal nome di questo personaggio che l'ha inventato, perché anche questa io trovo una cosa interessante, cioè la Silicon Valley oggettivamente reinventa l'ovvio. No? Cioè, vi ricordate quando sono arrivati con l'idea geniale di avere un Uber, ma che trasportava tante persone all'interno di un furgoncino su una tratta che però non veniva decisa dagli utenti, ma a priori? Hanno inventato gli autobus. È così, loro sono stay angry, stay foolish, cioè questa è gente che produce. E l'altra cosa, esatto, loro reinventano la ruota fondamentalmente, gli danno un nome molto creativo e ce la rivendono al quadruplo. Il metodo Wim Hof è questo, cioè l'idea che tu sei produttivo perché stai morendo di freddo fondamentalmente, riprende anche qui comunque concetti ancestrali di popolazioni che vivono in posti inospitali del mondo e dice perché questa gente è produttiva, perché non puoi stare all'aperto troppo tempo se hai freddo, no? Non è che lavori bene in Siberia a meno 40 e quindi... Se non riesci a stare nudo alla finestra, perché magari non sei una persona che si può permettere la villa distante da tutti, non c'è problema, amici miei. Potete stare nudi anche all'interno della vostra stanza, basta che create le condizioni atmosferiche per cui faccia abbastanza freddo. Quindi abbassate di molto il condizionatore o non lo so, cioè riempitevi la vasca da bagno di cubetti di ghiaccio e mettetevi dentro in vasca da bagno. Questo è... d'altra parte lui, diciamo, propone anche di farsi i bagni nell'acqua molto fredda, no? Al metodo scandinavo. In Scandinavia lo fate per stare con i vostri amici, bervi le birrette alla fine quando avete fatto il salto in sauna, e invece in California si fa per lavorare. Comunque c'è anche un'altra...
Spiegherebbe tra l'altro la temperatura media degli uffici in
California. Ah, forse è quello che... Sono sicura che potrebbe esserci una correlazione, sì, guarda, non... comunque un'altra cosa che trovo interessante è quante di queste pratiche lavorative vengano ispirate dalle popolazioni nomadi dell'Asia centrale, comunque.
Sono i digital nomads.
Cioè, se ci pensi un pochino, nel senso, l'idea che questa gente ha dell'Asia centrale e della Siberia è un posto dove riesci a essere più produttivo perché fa freddo e ti bevi il caffè con dentro il burro. Quindi sì, no, lo trovo... Guardate che bello.
Senti, sul tema di, diciamo, lavorare contro il tempo, no? Di obbligarsi alla fretta, c'è una cosa che io volevo citare prima che passiamo alto, perché sennò poi ce la perdiamo, e secondo me è un peccato che va ricordata. Sempre basandosi su uno studio dell'MIT, c'è chi suggerisce di andare a lavorare con un portatile fuori casa senza portarsi carica batterie.
Possibilmente con il portatile già un po' scarico.
Perché? Perché l'ansia che ti si scarichi il portatile è la benzina nel motore della produttività, no? Cioè, non puoi lasciarti passare e scorrere il tempo sotto le mani perché hai il cronometro che ti sta contando verso...
Ma è proprio l'ansia è il motore della vita, cioè, no? Però io non vorrei che voi vi faceste un'idea quando noi diciamo uno studio fatto da questa università, che la gente che ha fatto questo studio è effettivamente gente che si occupa di processi cognitivi, no? Cioè, questi sono studi fatti da professori che stanno in altri campi. Cioè, questo studio dell'MIT è stato fatto da un professore di computer science che ha stabilito, secondo qualche parametro deciso, non si capisce bene come, che i suoi studenti lavoravano meglio quando erano stressati e pensavano di stare per essere bocciati al corso, e quindi ha deciso di portare questa conoscenza nel mondo lavorativo, no? Cioè, nel senso, questa è anche gente che, dai, un pochino si inventa anche il proprio lavoro, no? È proprio fake it until you make it. Però io mi sento... Ci sono almeno altre due cose che io vorrei menzionare, no? Rispetto al rapporto col proprio corpo e come metodo per battere i limiti del lavoro. Il primo che io trovo, vabbè, questo lo menziono solo perché lo trovo affascinante, perché a un certo punto bevete caffè, no? Nel senso, 27 tazze di caffè al giorno, cioè un pochino diventa... cioè, è vero che l'ansia ci aiuta, abbiamo capito, tutto ci aiuta, però ci vuole anche un po' di relax sul posto di lavoro. E quindi la nuova invenzione dell'inventare l'ovvio della Silicon Valley è il nappuccino.
Il nappuccino
è una crasi tra le parole nap, che vuol dire fare un pisolino, e cappuccino, ed è quando prendete una pausa caffè per dormire nel tempo in cui berreste un caffè, però. Quindi sono tipo 5-10 minuti, che sono rigeneratori, perché sappiamo che il centro di ricerca sui processi cognitivi del lavoro di Berkeley ci dice che anche se chiudete gli occhi per 5 minuti, questo vi aiuta a essere più produttivi.
Ma secondo te dormi sulla sedia in ufficio o devi tipo, non lo so, andare a sederti al bar e dormire al bar?
No, questo dipende. Questo dipende da quanto il tuo datore di lavoro è preparato sull'argomento, perché Elon Musk, per esempio, lui si porta il sacco a pelo in ufficio, lui ha un sacco a pelo, così può dormire lì, ma a volte anche la notte, no? Quando decide di rimanere, perché così il mattino già lì non deve neanche fare il commuting da casa. Oppure sì, puoi dormire sulla scrivania, come fanno i giapponesi. Perché questo è un altro grande trend che ci arriva dall'Oriente, è socialmente accettabile in Giappone dormire in pubblico, e quindi perché non farlo anche in California? L'importante è che lo facciate sulla vostra scrivania senza prendere troppo spazio. Trovo molto interessante questa pratica giapponese, perché la gente di cui ne senti parlare nelle ricerche, no? nei paper, negli articoli scritti sull'argomento, stabilisce chiaramente una connessione tra il fatto che il Giappone a un certo punto è diventato una società capitalista, l'aumento delle ore di lavoro della popolazione giapponese e la nascita di questa strategia, no? Per cui dormire in pubblico non viene più considerato strano perché è simbolo del fatto che lavori 16 ore al giorno. Quindi se voi leggeste i paper in questo modo potreste pensare che pratica di merda, un pochino, nel senso, no? Con tutto il rispetto per la cultura giapponese, mi sembra veramente il sintomo di una società che non sta bene, ecco. E forse sarebbe stato lo stesso se fosse successo in una società occidentale, no? L'idea che voi possiate dormire sul treno perché state andando al lavoro e siete stanchi, magari non ve lo sareste vissuti bene. Ma dato che arriva dall'Oriente, e comunque un po' di orientalismo nella Silicon Valley c'è, viene vista come una pratica che dimostra la tua, diciamo, l'essere una persona acculturata, è superiorità sociale e quindi dormite tutti in pubblico. Va anche bene così.
C'è anche una certa dose di invidia, non lo so, di dire...
ma forse sì.
Cioè, qua comunque la gente non è ancora arrivata al punto di dire mi faccio il pisolino sulla scrivania, siamo una società arretrata, perché non abbiamo...
Ma pensa se ci fosse un modo per andare al lavoro in cui tu non devi guidare la tua macchina e puoi stare seduto in pubblico e dormire sul mezzo di trasporto.
Secondo me verrà sicuramente proposto da Elon Musk una soluzione.
Guarda che secondo me lui si sta un po'... non lo so, lo vedo meno produttivo su questo punto di vista. Io finirei questa sessione su il rapporto col proprio corpo e la produttività menzionando il fatto che masturbarsi ha un gran potere di concentrazione. Questo viene suggerito quando in particolare voi incontrate, se fate dei lavori un po' più creativi, no? E incontrate dei blocchi nella creatività, perché non prendete 5 o 10 minuti del vostro calendario e li dedicate alla masturbazione? Va bene anche farlo, pare, in ufficio, basta che non vi becchino. Comunque...
Non hanno ancora pensato le stanze fatte apposta, potrebbero...
Ma non lo so se non hanno pensato, io non...
HR, risorse umane, gli ha detto di no, però qualcuno...
Esatto. Forse Elon Musk non è ancora su questo trend, però non mi stupirebbe, ecco.
Senti, io andrei a fare un appuccino, per cui direi mettiamo una canzone così ho il tempo di pisolarmi un attimo sulla scrivania e poi tornare qui sempre più sveglio, più lucido e più affinato. Se
va
tu
bene.
Vuoi, invece vuoi masturbarti in questi minuti,
Io vado a masturbarmi in questi 5
minuti. Mettiamo una canzone di Dolly Parton, 9 to 5, che appunto...
celebra la giornata lavorativa.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. What they call it.
Va bene, siamo tornati. Hai fatto il tuo nappuccino.
2 minuti e 30.
Bravo. Ma è, secondo te è anche empowering per una donna invece parlare di masturbazione in radio?
Vabbè, ma penso che ci io davo per scontato che ci avrebbero censurato, eh. Ero sicuro che era anche, insomma, un modo per dover lavorare di meno. E...
di meno. Però dico, magari non sono neanche saltati su questo vagone dell'empowerment femminile sulla questione della masturbazione al lavoro. Cioè, ti dico che lì, secondo me, c'è proprio un mercato inesplorato.
Io sai che chiedere in questo senso, andrei a chiedere alla fondatrice di Bumble. Secondo me lei su questa cosa qua potrebbe darci delle belle, darci delle soddisfazioni. Io
comunque. Beh, ma sai che comunque la... adesso passeremo nel prossimo segmento di questa trasmissione, perché noi volevamo non soltanto darvi dei consigli generici, noi volevamo proprio anche presentarvi dei campioni della produttività e parlarvi delle loro vite, così che possiate sentirvi ispirati e decidere di essere più produttivi. Però volevo dire che la mia personale campionessa di produttività al femminile, perché negli anni... cioè, al di là della produttività in genere della Silicon Valley, c'è anche tutta un'area di come essere produttiva se sei una donna, che unisce, diciamo, l'incubo dell'ossessione del lavoro con l'ossessione del fatto di voler essere un modello, diciamo, per l'emancipazione femminile. La mia eroina personale è Ivanka Trump, devo dire, perché con il suo libro Come essere una donna e avere tutto, lei ha proprio, secondo me, cambiato le regole del gioco. Lei ci spiega che puoi avere tutto se sei una donna, puoi avere la carriera, puoi avere i figli, e c'è un sistema molto semplice per essere produttiva e avere la carriera e avere i figli, ed è avere una tata. Non ci crederai, ma se tu lasci i tuoi figli a un'altra persona per 24 ore al giorno, puoi lavorare di più.
Ho capito, quindi, diciamo, il suo consiglio è: hai mai provato a non essere povero?
Sì, sì, lei ha un libro molto bello di consigli dove ci spiega che fondamentalmente il problema di essere una donna e non avere successo è se non hai i soldi. Questa è l'unica barriera.
Capisco che sia un libro che ti ha ispirato. Vedo il suo potenziale.
Il suo potenziale.
Io senti, mi volevo ricollegare al titolo di questa canzone, 9 to 5, perché 9 to 5 da 9 a 5, no? Che di solito si intende dalle 9 del mattino alle 5 di sera, ma è venuto fuori qualche tempo fa che una importante famosa banca di investimento a Londra aveva interpretato questo 9 a 5 in modo diverso. Anche qui, vedi, bisogna saper pensare fuori dagli schemi e la creatività. E loro hanno detto, no, l'ora di lavoro dalle 9 del mattino alle 5 del mattino.
Però perché questo un pochino, cioè in effetti nessuno aveva mai detto PM e AM.
Non era stato specificato.
Non c'era spazio per l'interpretazione.
E in realtà, no, bisogna dire...
Ma loro non avevano mai sentito delle lotte per le 8 ore di lavoro anche.
E in realtà ci sono state, adesso è stata una importante campagna portata avanti da gente che fondamentalmente ha detto io non ho più paura di rimanere disoccupato, perché rimanere disoccupato è meglio che lavorare da voi. E il CEO di questa banca, che tra l'altro non è che non sto nominando perché voglio proteggere la loro privacy, ma semplicemente perché non sono sicuro di se sia Goldman Sachs.
Sì, è Goldman Sachs.
Che, insomma, hanno detto... Da oggi in avanti si cambia, no, mai più questo tipo di lavoro, mai più queste ore esagerate, al massimo 80 ore a settimana.
Vabbè, guarda che sono cambiamenti importanti, eh? Cioè, da lì a... sono le 16 ore di lavoro. Cioè, comunque, cioè, secondo me lavorare in miniera nell'Ottocento, io... Adesso non mi sento più di dire che merda, ecco, volevo solo dire questo, che dopo aver visto le condizioni di lavoro, dei lavori appunto, cioè da colletti bianchi in questo paese un pochino penso, ma forse guarda che un po' quando abbiamo finito la rivoluzione industriale.
Diciamo, questa scelta dell'80 ore, cioè appunto... progressista Londra, chiaramente in un paese schiavo del socialismo reale, Elon Musk ovviamente si vanta di lavorare 120 ore al giorno della settimana, no? Cose qua,
Elon, ma,
in California non esiste che lavori soltanto 80, no?
Non soltanto, ma Elon Musk non solo ci dice 80 ore alla settimana non sono abbastanza, però lui ci dice, diciamo, 100 ore è il minimo necessario se vuoi fare un lavoro che lui sostiene cambia il mondo. Se vuoi avere un impatto sull'umanità, 100 ore, meglio andare per le 120. Il suo amico Peter Roybos, Peter Robois, altra persona che lavora per PayPal, risponde dicendo che lui... Le persone che lavorano 80 ore le considera turisti, non veramente impiegati della sua azienda, perché vengono solo a vedere, solo a visitare.
Vengono solo a bersi il caffè col burro. Sono...
No, è lì. Guarda che tra un nappuccino, un caffè col burro, un ascoltarti il podcast mentre vai al lavoro così, non devi leggerti i giornali, cioè... volano, guarda queste 80 ore, non te ne accorgi, così, ti masturbi un attimo in bagno, così.
Poi senti, c'è quest'altra, diciamo, rapporto molto malato con il cibo, perché comunque cioè, mangiare
sì.
porta via tempo.
Sì, scusa, posso dire una cosa? Perché Elon Musk, scusate, mi sono dimenticata, ma lui ha dato un consiglio su come lavorare 120 ore senza stressarti, no? Lui ha detto che è semplice, ci sono due cose che devi fare. Ve le dico perché nel caso, cioè, siete interessati. La prima è trova la tua motivazione, no? Okay. È così. La seconda è non fare cose che sono inutili. Questo vi basta saperlo, adesso lo sapete, da domani tutti 120 ore lavoriamo. Quindi trovo interessante perché immagino che mangiare sia una di queste cose che viene considerata come inutile.
O comunque ottimizzabile, no? Nel senso, magari non è inutile mangiare in sé, ma è inutile il mangiare. Cioè, è importante assumere le calorie, tutto il resto è superfluo, no? Cioè, possiamo trovare un modo di avere introdurre insufficienti calorie, vitamine, proteine per la sopravvivenza senza dover perdere tempo nel cucinare, nel mangiare. Questa domanda se l'è posta Rob Reinhardt nel 2013, un altro ingegnere del software, e la sua risposta è stata sì, creando questa, diciamo, polvere da sciogliere nell'acqua che diventa un beverone, che è un pasto completo, almeno secondo l'esperto di nutrizionismo che è un ingegnere del software che non si è mai occupato di nutrizionismo, e l'ha chiamata Soylent. E anche qui bisogna riconoscere una certa dose di, non so se autoironia o semplicemente cazzonaggine, perché Soylent è una citazione di un libro distopico, Soylent Green, del 1982, in cui il Soylent Green è questa pasta alimentare che viene distribuita in un mondo del futuro, tra l'altro ambientato nel 2022, quindi cioè, prepariamoci perché si sta avverando, in cui la soluzione alla scarsezza alimentare è fondamentalmente questa pasta Soylent Green, che però, si scopre nel libro, spoiler, viene fatta uccidendo gli umani, cioè sono esseri umani convertiti in Soylent Green. E Rob Reinhardt ha pensato, io questo è il mondo in cui voglio vivere, e quindi ha detto, crea il mondo che vorresti, no? Nel senso, anche qui bisogna essere comunque
funzionali, no? Nel senso, be the change you would like to see in the world.
Esatto, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, non chiederti cosa può fare il mondo per te, ma chiediti tu cosa puoi fare per il mondo. Ha detto, io voglio avere un pastone liquido da ingerire, e che possa rendere diciamo, i pasti più brevi, e pare che adesso abbiano smesso di, diciamo, hanno capito il loro rischio, diciamo, di conseguenze legali, dire alla gente che potete mangiare questa roba qui e basta. Quindi hanno iniziato a cambiare la loro pubblicità dicendo forse ogni tanto dovreste alternare il Soylent con degli altri cibi, perché forse non fa benissimo mangiare questa roba qua solo.
Ricordiamo che peraltro lui non aveva nessuna conoscenza nel campo della nutrizione, no? Quando ha deciso di fare questa cosa, cioè lui ha semplicemente messo insieme una serie di ingredienti che non lo so, poteva essere quello, poteva essere un cocktail di metanfetamine, cioè non sappiamo esattamente cosa lo abbia portato a fare questa cosa. La ricetta originale di questo Soylent erano, cioè, una serie di, boh, di proteine polverizzate che però non c'è nessun tipo di valore medico dietro a quello che ha fatto, ecco. Non...
Comunque, questo Robert Reinhardt è comunque un personaggio che, nel senso, secondo me gli va riconosciuta una certa creatività, perché lui a un certo punto ha anche deciso di vivere scollegato dall'energia, dalla rete elettrica e soltanto di pannelli solari. Non c'entra nulla con la sua creazione alimentare, però mi sembra interessante menzionare che ha trovato delle soluzioni affascinanti ai problemi di vivere senza il supporto di una rete elettrica esterna, tanto con i pannelli solari. Per esempio, come lava i vestiti? E voi ci sono vari, insomma, un problema che la gente si è posto. Ha trovato una soluzione estremamente creativa, che è non li lava, ma se li fa spedire nuovi dalla Cina. Invece lui ogni mese gli arriva un container di, ogni tot gli arriva un container di vestiti fatti su misura, e lui ha fatto il conto e ha detto che, cioè, gli conviene che risparmi così che rispetto a lavare i vestiti.
Usa meno acqua a fare così. Ha detto che l'unico problema di questo sistema in termini di sostenibilità è la barca usa il carburante.
Proprio l'unico, non vedo.
Ma a parte quel problema lì, no? A parte questo, il resto era geniale come soluzione. Lui vive in un container adesso a Los Angeles, in una zona... Questa è un'altra cosa interessante. Lui ha deciso di trasferirsi o di comprare. Forse lui non vive sempre a Los Angeles, ma la sua casa a Los Angeles è letteralmente un container che si trova vicino alla zona di Lincoln Heights, che è una zona tradizionalmente di famiglie working class latine. E diciamo, la sua casa dove lui va a sperimentare con la creatività è letteralmente un vecchio container con dentro un materasso per terra. Lui sta lì dei giorni, non c'è nient'altro, penso si porterà il Soylent da casa sua. Comprato questo terreno per non una quantità di soldi altissima, perché la zona non è una zona dove le persone ricche, diciamo, vanno a vivere. Ci è rimasto molto male quando la comunità locale gli ha vandalizzato il container, ha detto, gli sono stati fatti dei graffiti fuori dal container, lui non ha apprezzato, perché lui è soltanto una persona che ama lavorare e che va in questa zona per rilassarsi, meditare, per resumo masturbarsi, fare nappuccini e ingurgitare litri di Soylent mentre ordina i vestiti dalla Cina.
Magari lui, quando si è trasferito lì, come ogni bravo vicino, ha fatto il giro del vicinato e ha offerto a tutti i vicini del Soylent, motivo per cui adesso tutti i vicini vogliono dar fuoco al container. Forse è questo.
Cioè, lui... Potrebbe...
Comunque, potrebbe, no, adesso che so che lui vive a Lincoln Heights, cioè, guarda, mi verrebbe da dire andiamo a trovarlo, perché deve essere... Magari ci offre
magari ci offre del Soylent.
E dei... Non lo so. Guarda, io adesso farei una pausa musicale.
Cosa mettiamo?
E io, guarda, non è del tutto tema, ma è una canzone che a me piace molto, non è neanche americana, quindi per una volta facciamo un piccolo sgarro, e l'artista si chiama L'OK ed è un remix di una canzone di Morricone, e il titolo è Hand on Your Gun.
Ah, vabbè, quindi è una canzone western per parlare del Far West.
Esatto.
And everyone got excited about the technology, and I guess it was pretty incredible watching a missile fly down an air vent. Pretty unbelievable. But couldn't we feasibly use that same technology to shoot food at hungry people?
This one is dedicated to the suit-wearing arms dealers. to the champagne sipping depleted uranium droppers.
Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone.
First in my scope is BAE Systems. Specialize in killing people from a distance. Power is a drug and they feed the addiction. Immediate deletion of people's existence. Who says what isn't legitimate resistance. To push these buttons, you don't need a brave heart. State of the art darts leave more than your face scarred. You might impress an A&R with your fake bars. Cause you probably think Rolls Royce only make cars. This is for the colonizers, turn bomb providers. Take this beef all the way back to Oppenheimer. They call it warfare, but your wars aren't fair. If they were, they'd be suicide bombers. In arms fairs, a scam for the funds. They will mangle your son. If you try to speak out, they will stamp on your tongue. To your land they will come. Till you stand up as one, it's begun.
Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone.
Next in my scope is Lockheed Martin. They will tell you when the bombs need blasting. Don't think, just listen to the songs, keep dancing. Do they really want us to have our own brains? Who do you think is really running Guantanamo Bay? And it might be sensitive, but I'll mention it. Who do you think's got us filling out the censuses? Who do you think is handing out the sentences? This ain't the BBC, so there's no censorship. Heard of many mercenaries getting with the clever pimp. Not a gun seller, but none's better than Eric Prince. Make money off many things, mainly it's crime. This one is dedicated to the Raytheon 9. On a scam for the funds, they will mangle your son. If you try to speak out, they will stamp on your tongue. To your land, they will come. Till you stand up as one, it's begun.
Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone.
Non so, lui, io sono una grande fan di Rob Reinhardt, però penso che anche la figura di Serge Foguet sia un'altra persona, grande campione della... Forse parlacene tu, perché tu,
tra l'altro
tu hai letto di più.
Non sono del tutto sicuro di come si pronunci il suo cognome, se Foguet,
Siamo quello di cui siamo sicuri è che probabilmente questa persona soffre di problemi mentali.
Sicuramente non è una persona che è diciamo, è del tutto opposto. Innanzitutto è un altro startupparo che ha... diciamo, i box li segna tutti, cioè microdosing, meditazione, zen, ormai cioè, questo è lo standard, no? Nel senso non ci sorprende più. E lui però ha questa, diciamo, questo rapporto con il suo corpo interessante, perché lui c'ha un po' questa ossessione di migliorare il corpo, renderlo più efficiente proprio a livello biologico, cioè non soltanto di produttività, dire magari no, cioè lui vuole proprio fare quello che lui definisce biohacking, cioè migliorare il proprio corpo con anche l'idea di vivere più a lungo, vivere insomma una vita con meno malattie, no? E in un modo che però non è quello che ti aspetteresti di dire, cioè non è che dici allora magari lavora un po' meno, ti stressi meno, no? Cioè nel senso è di trasformare il corpo in una macchina di produttività. E diciamo ha fatto delle cose un po' curiose, nel senso lui ha creato questa azienda che ha lo scopo di... risolvere la morte, nel senso di eliminare il problema della morte, nel senso ci sono una startup che si occupa di fare delivery delle pizze, una startup che si occupa di gli autobus, i taxi, e lui ha detto noi risolviamo il problema del fatto che la gente muore. E
ma lui forse ha sentito Basta con la morte, la canzone hit di MC Cavallo, non so se tu conosci questo personaggio, MC Cavallo, rapper sardo,
mi suona,
degli anni 2000, con la sua hit Basta con la morte, forse lui ne è stato ispirato.
E diciamo che lui ha realizzato che la morte è il principale causa di riduzione della produttività di una persona.
Guarda...
Se la gente non morisse sarebbe molto più produttiva, se ci pensi. Quindi vabbè, lui ha...
Ma non fa una piega questo ragionamento?
No, quindi lui fa tutta una serie di cose abbastanza, cioè, stravaganti, ma ancora nel limite del possibile, tipo ha un sistema di monitoraggio dei livelli di glucosio continuo, algoritmi collegati al suo smartphone, e c'ha tutti i sistemi di controllo di quanto dorme, quanto non dorme, il sonno, cioè c'è tutte queste cose di metriche di come sta funzionando tutto, per avere insomma una visione d'insieme di quello che è
giusto.
Il tuo corpo
usa un apparecchio che aiuta l'udito anche, no? Perché l'udito umano è imperfetto, cioè sì, lui ha un udito da 10 decimi, però per sentire ancora di più e migliorare l'imperfezione del corpo umano porta un apparecchio da $6,000, cioè una cosa... un apparecchio complicato.
Poi consuma una media di 60 pillole al giorno, la maggior parte per colazione, pare. Forse anche lui è uno di questi che preferisce ingerire 40 pillole rispetto a fare colazione.
Ma secondo te ci vogliono più o meno di 5 minuti? Cioè questa è una task che fa in 5 o 10 minuti?
Guarda, è una buona domanda. Mi chiedo anche se non può diciamo, rendere più efficiente il processo di assumere le pillole. Però prende diciamo, un cocktail ormonale di varie cose che favorisce lo sviluppo muscolare, cose che non so bene. Cioè, più testosterone, meno testosterone, non ho ben capito. Varie cose che dovrebbero prevenire l'emergenza del cancro. Varie pillole che migliorano il suo atteggiamento, lo rende più aggressivo o meno aggressivo a seconda di cosa deve fare quel giorno. Se deve fare un meeting con degli investitori, allora vuole essere più, o se invece, insomma, controlla il suo umore per migliorare la produttività della sua azienda, no? Che già qui. E un altro di questi che sostiene che il sesso ti rende più concentrato. Quindi lui, diciamo, c'ha questa cosa che è fare sesso per essere più focalizzato. E pare sia single, comunque non è sposato, perché non ha tempo da perdere con una relazione. E quindi ci sono delle volte in cui lui dice: io non ho il tempo di andare in un bar a conoscere qualcuno o incontrarmi qualcuno con cui fare sesso. Quindi come risolve lui questo problema? Una domanda, cioè, nel senso, sensata. Lui dice che lo risolve pagando delle modelle per fare sesso. Ma attenzione, queste persone non sono prostitute, non si sta parlando di prostituzione, perché voi avete questa idea del novecentesca no, questo è una gig economy postmoderna in cui assolutamente non si tratta di prostituzione, è semplicemente uno scambio economico, quello che lui... E questo è come lo descrive lui, eh? E non so, cioè, a questo punto cosa gli manchi da fare, se farsi le trasfusioni di sangue con la gente più giovane e poi, cioè, è diventato un vampiro dei libri praticamente, cioè, non saprei.
Lui ha detto in maniera non ironica che il suo scopo nella vita è diventare, cito testualmente, parte di una classe elitaria di overlords superumani. Penso, va bene. Ma questa forse è gente, noi sottovalutiamo, questa è gente che ha letto i libri distopici da piccoli ma non ha capito qual era la parte per cui doveva tenere.
Senti, guarda, la mia unica consolazione è che lui ha detto che non vuole fare figli perché i figli non sono un buon ritorno di investimento.
Ah, vabbè, quindi ci consola il fatto che...
fare figli, e quindi se non ci riesce davvero a sconfiggere la morte e diventare immortale, più o meno, diciamo, il problema si risolverà da solo.
Ok, ma lui ha mai guardato... Cioè, ma lui è tipo la fonte di ispirazione per Black Mirror. Cioè, Black Mirror a questo punto è una descrizione accurata della sua routine quotidiana.
Magari lui lo guarda e pensa sia una sitcom.
Ah, potrebbe essere.
Come noi potremmo guardare Friends, e lui pensa che Black Mirror in realtà è una commedia, non lo so.
Ah, ok. Va bene. Vabbè, comunque... Vabbè, gli auguriamo tanta fortuna con il suo obiettivo di diventare una specie di, cioè, comunque robot, lavoratore ultraumano che può lavorare 20 ore al giorno fino a 160 anni. Passerei a questo punto, dato che menzioni questa figura del vampiro capitalista, cioè passiamo a parlare di una figura che evidentemente ha davvero letto, ho visto i film di zombie e non aveva capito, ho letto dei vampiri vittoriani e non aveva capito che era una metafora, e, o forse l'aveva capito, ma appunto non ha capito qual era l'obiettivo della metafora, no? Perché Peter Thiel, che è il fondatore di PayPal, insieme l'altro fondatore è Elon Musk. Vabbè, comunque
non è un fondatore, no, però Peter Thiel però dire che è un grande amico di Trump.
Un grande amico di Trump e anche qualcuno che ha fatto, lui non ha fatto fare bancarotta a un sito di informazione perché avevano scritto delle critiche su di lui, non mi ricordo quale, però sì, ha fatto una roba del genere, sì, vabbè, comunque.
Me lo ricordo, ma rientra nel carattere, direi.
Nel carattere, vabbè, lui, anche lui prende ormoni, sta facendo costruire un'isola, artificiale fuori dalla Polinesia francese per poterci mettere degli uffici in un posto dove così non deve sottostare a queste leggi novecentesche sul lavoro che non gli permettono di sfruttare i suoi dipendenti come un tiranno autocratico.
È uno di questi che si vuole creare il proprio stato perché non gli pensa che comunque il fatto di dover pagare la gente per non far morire di fame è comunque è un impedimento alla libertà del capitale.
Forse perché se stai morendo di fame sei più produttivo anche. Cioè non abbiamo considerato questo. Non so se gente ha parlato... No, sì, qualcuno ha parlato di non mangiare per essere più produttivi. Ti dico anche chi è, perché ce l'ho qui davanti. Ed è Jack Dorsey, che è il CEO di Twitter. Lui non mangia, fa dei digiuni di 3 giorni di fila, perché così si sente più stimolato a produrre quando...
E poi perché ti libera quei 5 minuti che sennò bere il solito perderesti tempo. Che comunque il solito non ha risolto questo problema di doverlo
iniziare. Eh no, hai ragione. Ma sai, forse potrebbero farselo fare intravena comunque. Cioè io dico solo... Vabbè, comunque. No, Peter Thiel è quel simpaticone di cui forse avrete sentito parlare perché lui in maniera non ironica si fa iniettare sangue di ventenni. Si fa fare delle dialisi in cui si fa sostituire il sangue con il sangue di persone molto più giovani per rimanere giovane.
Ah, quindi questa cosa che io dicevo è cioè non è che...
No, non è una cazzata, è vera. C'è una compagnia nella Silicon Valley che offre questo servizio.
Uno cerca di fare dell'umorismo, ma poi arriva questa gente. No. Ma senti, ma...
Cioè... Questa pratica si chiama parabiosi.
Ma questa cosa qua non è tipo quello che diceva Bogdanov nei...
Sì.
I suoi libri?
Sì. Non c'è... Ah, sì. Se non...
Recentemente uscito.
Lo conoscerete dal libro di Wu Ming, ma se siete interessati alla distopia vi consigliamo di leggere i libri di Bogdanov. Vabbè, Wu Ming parlano della Stella Rossa, che è il suo più famoso, però... ne ha tutta un'altra serie, ma sì, Bogdanov è famoso perché in effetti lui in Unione Sovietica lavorava veramente come cioè dottore specialista di disturbi del sangue, di malattie del sangue, e aveva quest'idea che le trasfusioni di sangue potessero aiutare a guarire il corpo.
E come sta andando Peter Thiel questa cosa? Cioè...
Guarda, non lo so. Cioè, sembra molto giovane, ecco, se guardo la sua foto in effetti non sembra avere l'età che ha, posso dire solo questo, però al di là di quello non...
Ma sono anche tipo... questa cosa che mi hai raccontato, cioè, apre più domande di informazioni che mi hai dato, tipo... Ma cioè, il sangue dei donatori, cioè, qual è il... Ma li selezionano in qualche modo? Sono curioso, guarda...
Guarda, se vuoi posso provare...
Sì. Chiaramente comunque gente che sì, non ha capito il concetto di distopia, ma ha pensato no. Al manuale di istruzioni, vedo. Cioè,
proprio... Penso di sì. Sì, sì, guarda, penso che debba esserci il consenso per donare il sangue. Vogliamo fare finta che non... che poteva non esserci un mercato nero di gente che comprava litri di sangue di ventenni da famiglie, cioè con background sociali non privilegiati.
Non,
cioè.
Non bisogna mai escludere nulla in questo paese, c'è sempre e c'è sempre la possibilità che anche quello che non ti aspettavi succeda, quindi forse è meglio non entriamo in questo
tutto. Infatti sembra... sì. No, però al di là di questo non dice niente, dice solo che lui ha negato in alcuni momenti, diciamo, c'è una startup che offre questo servizio. Lui in un'intervista aveva negato di partecipare in questa pratica, ma poi invece in un'altra intervista a Vanity Fair, che lo ha intervistato, sulle sue pratiche di salute, lui ha confermato invece, non ho capito se già aveva fatto, se già aveva ricevuto delle trasfusioni, ma aveva indicato perlomeno il fatto che... pensava che fossero una buona pratica per mantenersi in salute. Quindi...
Questa è una di quelle startup sulla cui pagina principale c'è scritto non ti preoccupare, tutto legale.
Sì, probabilmente. Vabbè, non vi sembrerà strano che la FDA non ha approvato... cioè, non approvano la loro dichiarazione del fatto che siano effettivamente salutari. Non penso che sia... non è stato proibito come pratica, ma la FDA dice che non ci sono prove che sia... ma lui spiega perché, ha detto... Cioè, abbiamo una spiegazione scientifica, se vuoi, da Peter Thiel. Eh? Peter Thiel ci dice che il motivo per cui è buono farsi trasfondere il sangue è che mantieni la massa muscolare e hai meno possibilità di romperti, di fratturarti le ossa.
Ok.
Sì, è basato su ricerca condotta a Stanford su dei topi.
Ok, sì. Perfetto. Siamo in un botte di ferro. Io sono un po' disturbato dalla nostra stessa puntata, devo essere
sincero.
Dici
che forse non dovevamo darvi...
Io su questo direi di dire che mi è arrivato il momento di... Non so se possiamo superare questa
figura. Guarda, scusami, se vuoi ti dico, non solo state tranquilli, tutto è legale, ma hanno anche un punto della loro pagina dove dicono che loro fanno deep science, qualunque cosa deep science voglia dire.
In realtà la mia domanda era se puoi scegliere la razza dei donatori del sangue.
Io ti vorrei dire di no, però sai bene che questa cosa potrebbe essere. Ci sarà sicuramente uno studio a Stanford che dimostrerà, magari, non lo so, dipende dalla razza che hai, quali sono le proprietà positive che ti può dare il sangue di persone di razze
diverse. Fanno un mixed, fanno tipo un cocktail.
Sì, 10%
caucasico, 15%...
No, sai che c'è tutta quella storia sul fatto che se vivi in montagna allora i tuoi globuli rossi sono fatti in un certo modo. Cioè, metti questa roba qua, c'hai voglia di avere il 10% di anemia mediterranea così non prendi la malaria, no? Giusto. Poi magari vuoi un 30% di uno scalatore dell'Himalaya perché così hai la resistenza.
Mi stai facendo immaginare l'esistenza tipo di un esperto tipo il barman, il mixologist, che però invece di farti cocktail, o l'enologo, che però invece di mischiarti i vini, ti mischia le varie campioni di sangue per avere...
Io dico semplicemente che qui abbiamo un'idea vincente, che se tu e io fossimo delle persone un pochettino più produttive, potremmo mettere su una startup. Dico solo questo.
Con queste affascinanti idee di business, direi che è arrivato il momento di chiudere, prima che i nostri ascoltatori ci rubino l'idea.
Ci scusiamo per la direzione macabra che ha preso questa puntata. La realtà era più inquietante della fantasia.
E quindi con letteralmente con i vampiri della Silicon Valley... È arrivato il momento di salutarci.
Un abbraccio e come sempre, stay woke.